comunque capace del pensiero attuale.
Ovviamente.
Tanto che poi con l'interpretazione questo vuole, non ci sono problemi.
Sì, come dice Filone. Bene, allora questa sera vediamo di incrementare la nostra conoscenza del linguaggio, che Meyerwaldes ci propone con alcune sue proposizioni. Meyerwaldes qui cita, pagina 120, cita Schlegel. Schlegel è stato un pensatore tedesco, stessi anni di Fichte, di Schelling, eccetera, e conosceva il neoplatonismo naturalmente, anche era amico di Novalis, di Goethe, e quindi era avvezzo al pensiero neoplatonico e al pensiero soprattutto dell'idealismo tedesco. E dunque dice, questo è Schlegel che parla, fra tutti gli alessandrini è quello che dimostra più genio, e sta parlando di Plotino, e si rivela più fecondo. Troviamo in lui molte idee che concordano col nuovo idealismo. Ciò che soprattutto distingue Plotino è la sua dottrina dell'estasi, un'intuizione intellettuale della divinità. Caratterizza questo atto della conoscenza soprannaturale in termini rigorosamente filosofici come uno stato di rapimento, non rozzo come una sensazione, ma da intendersi piuttosto, come si esprimerebbe il recente linguaggio filosofico, recente per lui, parla dell'idealismo tedesco, come un atto dell'uscire da sé. Egli lo chiama semplificazione dell'anima, annientamento di ogni molteplicità e diversità all'interno della medesima. A questa semplificazione dell'anima si appella Plotino come alla fonte superiore della sua filosofia. Dunque, annientamento di ogni molteplicità e diversità. Il rapimento, l'uscire da sé. Questa è l'estasi, letteralmente, uscire da sé. L'estasi la possiamo intendere anche come la contemplazione dell'assoluto, dell'ineffabile. In Plotino la cosa è abbastanza evidente, perché l'uno è ciò che letteralmente seduce, cioè trae a sé tutto quanto, no? Che ha preso le mosse dall'uno e poi torna all'uno. Questo ritornare all'uno, e questa potremmo sì chiamarla seduzione dell'uno, no? È esattamente l'estasi, no? Ciò che mi porta, mi trasporta, mi muove verso l'uno. Mistica è mistica perché comporta mistero, comporta l'ineffabile. Ora, ciò che a noi interessa a questo punto è una domanda. L'estasi mistica, cioè la, che potremmo intendere tranquillamente come la contemplazione dell'ineffabile, ha a che fare soltanto con la mistica medievale o successiva, la mistica di Santa Teresa, di Giovanni della Croce e qualche altro, oppure investe il pensiero in ogni sua forma. Pensateci bene. Questo rapimento, no, che avviene, rapimento del pensiero, sedotto dall'uno, non è altro che il pensiero che vuole unificare, che è sedotto dall'unificare le cose, perché soltanto unificandole le domina, le controlla. E allora, potremmo dire che l'estasi mistica, intesa in questo modo, è il pensiero che non pensa se stesso, ancora di più. L'estasi mistica, come ciò che comunemente è inteso come il quotidiano, semplicemente, ciò che ciascuno fa continuamente, le cose che fa, che organizza, che pensa, che discute, tutte queste cose hanno una prerogativa, e cioè sono considerate, direi quasi inesorabilmente, fuori del linguaggio. Una volta, tanti anni fa, qualcuno, non mi ricordo chi, disse una cosa che può apparire buffa, però potrebbe anche non esserlo. Cioè, il mercoledì sera ci occupiamo del linguaggio, durante la settimana di tutto il resto. No? E in effetti, senza volere, soprattutto senza sapere, ha detto come funziona la cosa. E cioè, non ci si accorge in effetti che tutto ciò che si fa quotidianamente è posto come qualche cosa che è fuori del linguaggio, cioè che è quello che è, qualunque cosa sia, non ha importanza. Pensate in effetti ad Aristotele, quando parla del pensiero di pensiero. Lui sa bene che praticamente è quasi impossibile per gli umani pensare il pensiero. E infatti dice è una cosa che soltanto Dio fa. Occorre essere Dio per poterlo fare. Se no, si è presi in questa contemplazione del proprio pensiero, cioè anziché pensare il pensiero, lo si contempla, cioè si è sedotti dal proprio pensiero che pensando unifica, e quindi in fondo dice come stanno le cose. Questo può essere importante perché ci mostra che l'estasi mistica è, sì, certo, un aspetto religioso, ma a questo punto viene da pensare che il linguaggio non è che il linguaggio produce il discorso religioso. Il linguaggio nel suo farsi, nel suo dirsi, è il discorso religioso. E questa è, come dire, in fondo quello che diceva anche Aristotele nel mondo suo, della difficoltà. Non sarebbe se no così difficile pensare il pensiero, perché pensare il pensiero significa esattamente questo, che ciò che il mio pensiero unifica, ciò che penso quotidianamente, lo penso come unitario. Non lo penso come se fossero in molti simultaneamente. Lo penso come uno, potremmo aggiungere necessariamente, ma questo necessariamente ci sottolinea ancora di più che il linguaggio è il discorso religioso, nel suo farsi, nel suo dirsi, nel suo prodursi. Si produce in quanto religione. E cioè come contemplazione. Contemplazione del proprio pensiero, perché il mio pensiero posso contemplarlo a condizione di pensarlo determinato, no? Di pensarlo quindi come uno, che è quello che è. Ora, questa condizione cessa nel momento in cui io penso il pensiero, ma a questo punto pensare il pensiero non è nient'altro che questo, cioè introdurre, reintrodurre, tenere conto, considerare la presenza dei molti nell'uno. Se io faccio questa operazione, allora qualunque cosa io faccia, qualunque, diventa, sì, è sempre quella cosa lì, ma cessa di essere quella cosa che io credo che sia proprio quella. È anche quella, sì, certo, ma non solo, e anche molte altre cose, delle quali cose non posso tenere conto se considero questa cosa come una, come unitaria. E considerare il pensiero come unitario è esattamente, come dicevo prima, ciò che accade nel quotidiano, nel vivere comune, ciò che si fa, si dice, si pensa, sì, il modo in cui ci si muove. E questo ci porta non soltanto a porre il linguaggio come religione, struttura religiosa, ma come qualche cosa che, come dire, non può essere eliminato, ma il pensiero di pensiero a questo punto è qualche cosa che, per questo Aristotele dice che solo Dio ci riesce a fare una roba del genere, no? È come se il pensiero di pensiero dovesse essere attivo 24 ore su 24, ininterrottamente, perché ogni volta che parlo, ogni volta che dico qualcosa, io costruisco un discorso religioso. E allora il pensiero di pensiero, come dire, mi pone nella condizione di accorgermi di quello che sto facendo. Ma, come dicevo, è una cosa che occorrerebbe fare 24 ore su 24, ininterrottamente, perché appena smetto di farlo io mi trovo dentro la religione. Inevitabilmente, cioè, mi provo a pensare, o meglio, a contemplare l'uno, cioè a questo punto è il mio pensiero che unifica delle cose e si pone come uno, come assoluto, come se io stessi pensando le cose come stanno. E questo rende conto anche della enorme fortuna della religione, da sempre, da molto prima di Plotino naturalmente, e cioè della fortuna di un pensiero che, potremmo dire così, santifica l'unificazione che il pensiero mette in atto per pensare.
Lo certifica.
Non ho sentito.
Lo certifica.
Sì, e lo santifica anche se per l'occasione. Se... lo fa santo, questo uno, e poi è diventato Dio. Ma lo fa santo nel senso che è la cosa più importante. Riuscire a unificare le cose, poterle pensare e quindi di conseguenza credere che il mio pensiero descriva le cose come stanno. E infatti si è presi, qui dice bene Schlegel, una sorta di rapimento, ciascuno è rapito dai propri pensieri. Essendo rapito dai propri pensieri, non pensa ai propri pensieri, perché è rapito. Se è rapito, è rapito. Cioè, cosa comporta ancora trovarsi nel pensiero, nel discorso religioso, è una sospensione del pensiero, no? Questo Aristotele l'aveva intuito. E infatti, torno a dire, per lui solo Dio riesce a fare una cosa del genere, perché gli umani no. Gli umani sono sedotti, sono rapiti da questa idea di unificare le cose, di averle unificate e quindi di averle determinate. Non è vero, naturalmente, infatti, se la cosa viene messa in discussione succede un macello. E a questo serve l'inevitabile,
cioè nel rendere la costruzione dell'universale di cui parla Aristotele garantita dal fatto che si sposta sull'inevitabile.
Beh, garantita dal fatto di essere identica a sé,
di essere relata.
Ma nessuno può garantire una cosa del genere se non c'è, se non un Dio. Un Dio non quello di cui parla Aristotele, ma il Dio di Plotino, dell'uno, diciamo così. Soltanto l'uno può garantire questo. Dunque, ecco ciò che a noi interessa è che, trovandosi nel discorso religioso, l'effetto immediato è la sospensione del pensiero. Si cessa di pensare. E si è rapiti, come dice giustamente Schlegel, rapiti e sedotti dall'uno, non necessariamente quello di Plotino, ma dall'uno in quanto l'unificazione delle cose che mi consentono di pensare che le cose siano così, come io penso che siano.
Ora, la funzione della propaganda è quella.
La propaganda sfrutta certo questa cosa. Infatti uno delle pratiche, delle tecniche della propaganda è fare credere che una certa cosa la credono tutti. Non è vero, magari sono in quattro, però riescono a far credere che tutti pensano così, quindi se lo pensano tutti sarà vero, allora lo penso anch'io.
Cosa? Lui?
Goebbels. Lo scrive forse nero su bianco.
Beh, quindi eravamo vicini a lui, insomma.
Nei suoi 11 punti, sì. E dunque poi riprendiamo la cosa perché comunque è piuttosto complessa, ma dice qui poco dopo, paragrafo dopo, alla fine, questi, e sta parlando di un certo Ulrich Wirth, un teista speculativo che pensa nell'orizzonte di Schelling e di Schleiermacher, questi non esita a dichiarare il neo-schellingianesimo, cioè la cosa che dice lì, dopo il sistema dell'identità, che è uno dei testi importanti di Schelling, come il neoplatonismo del nostro tempo. Quindi in pratica, in definitiva, sta dicendo che l'idealismo tedesco è il neoplatonismo del nostro tempo, il neoplatonismo nella forma della coscienza moderna, vale a dire il neoplatonismo in forma compiuta, scientifica. Una dichiarazione simile a quella di Feuerbach, secondo la quale Hegel è il proclo tedesco. L'affinità di Schelling col neoplatonismo gli sembra evidente soprattutto nel fatto che entrambi cercano di pensare come una cosa sola i contrari, l'ideale e il reale, la trascendenza e l'immanenza. È la dialettica hegeliana. Alla base di questa idea c'è però già l'interpretazione tipicamente idealistica dell'uno neoplatonico, secondo la quale esso, in quanto è l'assoluto stesso, è l'identità di principio, quella identità di principio a cui Hegel in fondo aspira col pensiero, col sì, pensiero assoluto.
Sì. Spirito assoluto.
Cos'ho detto io?
Vabbè,
io sembra di capillare.
Mi diceva quello là per la precisione.
Anche se in effetti quando questi personaggi parlano di spirito intendono il pensiero. Da questo punto di vista di una dialettica dell'assoluto, il neoplatonismo, penetrando in quel sacro mistero, la dialettica, qui la dialettica è posta come un sacro mistero, ha raggiunto la vetta più alta dell'idealismo di cui fosse capace il mondo antico ed è diventato con ciò il prototipo del nuovo e compiuto idealismo. Ma è interessante che parli della dialettica come quel sacro mistero, no? Che apparentemente in Hegel è posta in termini differenti, apparentemente, però in effetti il mistero permane, cioè la mistica, no? La mistica dove la troviamo nella dialettica hegeliana? In un punto ben preciso, che anche in Hegel non è molto chiaro e non può chiarirlo, e cioè come si passa dall'insieme al per sé e come si passa poi dal per sé all'insè. Cosa garantisce questo passaggio? Quello stesso problema della logica, anche della logica formale, cosa garantisce nell'implicazione il passaggio da A alla B, nella formula se A allora B? Sappiamo bene come Aristotele ha risolto il problema, si è accorto che non ha soluzione, però si è accorto che soltanto una decisione può consentire di andare oltre, se no ci si ferma lì, se non si va più oltre. Cosa che è accaduta per esempio con i matematici, che hanno risolto il problema del limite, non risolvendolo, semplicemente restandolo. Misurando l'infinito, cioè rendendolo finito. Ma chi autorizza a rendere l'infinito finito? Si tratta ora di verificare i due gruppi di predicanti. Dice, Plotino pensa l'uno come libero da una forma determinata, no, sappiamo, è indeterminato per forza. Perché qualsiasi forma ne limiterebbe l'universalità. Se la determinazione o l'essere determinato appartiene al finito o limitato, e tutto ciò che è distintamente, cioè ogni ente distinto, si distingue appunto per mezzo di quest'essere determinato o essere forma da altri determinati o altre forme, allora l'uno stesso, il fondamento determinante di ogni forma, deve essere pensato come senza determinazione o senza forma e quindi come infinito. Qui un altro problema che conosciamo bene in Plotino, no? Perché lui ci sta dicendo, beh, ormai da tanto, sì, che in Plotino, no, si pone l'uno come infinito, il quale infinito poi sappiamo che deborda, no? E produce il finito, ma come avviene questo fenomeno? Come dall'infinito se? Dall'infinito si passa al finito, cosa autorizza questo passaggio? Nulla, infatti. E infatti è il punto, come dire, cardine di tutto il pensiero plotiniano, è che non ha soluzione lui stesso alla fine. Come avviene questo passaggio? Non so.
E poi ancora, credo, se mi permette, ancora diverso, diciamo, la questione è da formularsi in altri termini, perché parte Plotino, poi l'aggiramento della questione da parte dei soprattutto teologi medievali è stata quella di porre Dio al di sopra della contraddizione. Lo stesso Plotino dice l'uno è prima del tempo, eccetera, che significa che non è neanche infinito, è affinito, perché non può contenere in sé la finitezza.
E no, non può.
Di conseguenza è ancora peggio, perché non è un opposto che genera l'altro.
Esatto, c'è un salto, c'è proprio un salto. Un salto, chiamiamolo logico tra virgolette perché è un po' improprio, però è un salto che non è giustificato da niente.
E poi ancora peggio, noi ragionando, cioè l'umano, la logica ragiona al finito, deve limitare se non altro differenziare ipotesi dalla tesi, e quindi attribuisce poi all'uno una proprietà che di per sé non potrebbe avere, perché se avesse una proprietà sarebbe relato. Quindi proprio il massimo del
caos, dell'insostenibile. Sì. Infatti l'uno privo di forma non può essere un qualcosa, esso è piuttosto prima del qualcosa, no? Era anche prima dell'eternità. E cioè niente nell'ambito dell'ente, essenzialmente diverso mediante il non essere da tutto l'ente, ed ecco perciò anche sopra essere. Per Schelling è incontestabile il fatto che l'assoluto o Dio è uno, l'uno con l'unità originaria pura e semplice, nient'altro che identità che non lascia emergere in sé nulla di distinto, ovvero indifferenza assoluta, da concepire come unità priva di ogni ulteriore determinazione. Però almeno uno ce l'ha, quella di essere unità. Infatti lui dice priva di ogni ulteriore determinazione, sì, ma questa sarà necessariamente. Questo assolutamente uno, ovvero l'uno in quanto assoluto, è l'uno uno. Assoluto è la totalità di un universo ideale. Per totalità si intende qui l'insieme di tutto ciò che è e può essere. Per questo è impensabile che ci siano parti in lui che si limitino o si escludano a vicenda. Indifferenza assoluta caratterizza dunque l'assoluto in quanto uno, il quale è tutto in tutto. Ciò che è del tutto è sotto ogni riguardo privo di determinazione, tranne una, come abbiamo visto, quella di essere uno, appunto. Però sappiamo, e dovrebbero averlo saputo anche loro, dalla logica di Aristotele, che se anche un solo elemento contraddice l'universale, la contraddizione schianta tutto il sistema. Oggi direbbero i logici lo rende banale, nel senso che è falso quadribile, no? Dicevano gli antichi, dal falso si può dedurre tutto il suo contrario. E quindi il fatto che ci sia già una determinazione è confuta il fatto che sia uno tutto, perché la determinazione che ha necessariamente per essere uno e lo rende un qualche cosa più di uno. Ma allora l'uno non è più tutto, perché se tutto dovrebbe comprendere anche quest'altro. In quanto tale, dice, è anche l'infinito quadrato. Indifferenza dunque come assoluto e unità dell'uno plotiniano si illuminano dunque a vicenda, insistendo entrambi sulla libertà dalla forma, dalla finitezza, e con ciò sulla libertà dalla differenza. L'assoluta indifferenza che Schelling pensa caratterizzi l'assoluto si distingue tuttavia dall'assenza di relazione immanente all'uno plotiniano per il fatto che Schelling ammette sì l'esistenza di contrari nell'assoluto, ma li può concepire soltanto come superati. le avevano già dette in medievale, questo non è che c'è la contraddizione, forse addirittura Agostino, Cusano sicuramente. Comunque, la contraddizione certo che c'è, tutti la vedono, è sotto il naso di tutti, ma Dio è al di sopra della contraddizione, perché è lui che la produce, perché non si è, non si è mai saputo. Però è lui che la produce, quindi è al di sopra della contraddizione, quindi i contrari ci sono. Dunque la potenza di conformazione in una cosa unica che vige nell'assoluto non lascia emergere i contrari come tali, cioè come finiti o determinati, ma li rende essi stessi infiniti o indifferenti. E anche qui è il nostro amico Schelling, è la vice grossa, perché o sono contrari o sono indeterminati. Le due cose assieme non stanno bene, perché se sono contrari vuol dire che li ho determinati entrambi per poter stabilire che sono contrari, e quindi non sono indifferenti. Ma tutti questi problemi naturalmente sorgono per nel tentativo estremo, che poi di quello che hanno incontrato i medievali, tentativo estremo di giustificare l'uno che ingloba i molti. Il passaggio da giustificare è sempre questo dei molti verso l'uno che li ingloba. Neanche Hegel ci riesce, in fondo questo passaggio dal sé per sé e poi del per sé all'insé non viene chiarito. Cioè, basta. E poi dice, se l'assoluto è l'indifferenza, no, l'unità dell'identità e della differenza, Schelling non è costretto, come Plotino, a concepire il pensiero dell'assoluto come un modo del molteplice e con ciò della differenza. Se c'è pensiero c'è differenza. Il fatto che l'assoluto pensi lo rivela anzi appunto come il punto centrale che sintetizza, che non lascia sussistere la differenza in quanto essa rimanga in sé. Altro problema. E lui pensa di avere, di aver risolto il problema di Plotino, ma non ha risolto assolutamente niente. Ma perché chi si pone il pensiero, no? Anche lui vuole fare questa operazione di unificazione assoluta, ma vuole farla con il pensiero, e dice che questo pensiero, questa unificazione del pensiero non lascia sussistere la differenza, ma il pensiero è differenza, se no non è pensiero. E allora come la mettiamo? Infatti non la mettiamo. Tant'è che dice 129, ultimo capoverso verso la metà, dice: il pensare se stesso dello spirito è di conseguenza da intendersi come la sintesi ad unità dell'alterità, o come la compenetrazione della differenza identica a se stessa in direzione di un'identità in sé differente. Continua a essere sbalottato tra l'uno e i molti, sempre nel tentativo, perché è questo che crea il problema. Voler ricondurre i molti all'uno. E i molti non si riconducono all'uno, perché i molti sono l'uno. È questo che non si è inteso mai, no? Che non posso ricondurre i molti all'uno, perché i molti sono già l'uno. E viceversa. Ma il problema contrario non si pone, perché nessuno vuole porre l'uno come molti, se non Hegel quando parla del per sé, no? Ma non ricordo più cosa voleva dire. Eh, Ecco, ancora qui, 130 all'inizio dice, poiché questa molteplicità in sé differente e tuttavia non divisa, è una e medesima cosa con i suoi costituenti. L'unità è ciò che fonda e mantiene il tutto, questo è molto hegeliano, no? L'unità che fonda il tutto e lo mantiene, perché ogni cosa viene ricondotta all'insè, nel caso di cosa non si chiama, di Hegel. Questo per prendere ciò che dicevo prima, no? Del pensiero che unifica, ciascuno si trova ininterrottamente a compiere questa operazione di unificazione però, quando pensa. E o, come accade, si sospende il pensiero, immaginando che ciò che si pensa definisca la cosa, no? Oppure si mette in atto quella cosa che, secondo Aristotele, appartiene solo a Dio. E cioè pensa al pensiero. Lo pensa, ma in quanto pensare al pensiero qui non è altro che ricondurre l'uno ai molti. O lasciare che l'uno sia i molti. Questo è il pensiero di pensiero. Non è il pensiero che pensa chissà che cosa. No, è lasciare che l'uno sia quello che è, cioè sia i molti. Qui vabbè, una precisazione che fa lui, ma pagina 132, inizio, il possibile dice, in quanto non reale in senso temporale, è impensabile nell'assoluto, perché distruggerebbe la sua infinitezza. Perché l'uno è l'assoluto, quindi è necessario. Ma il possibile, dice, in quanto non reale in senso temporale, sì, vabbè, però il possibile, e abbiamo visto che sempre con Aristotele, che questi personaggi qui conoscevano, l'hanno letto, ma l'hanno letto sempre attraverso il neoplatonismo. Perché se qualcosa è necessario, è a fortiori, cioè a maggior ragione, anche possibile. A meno che non stabiliamo che non è possibile, ma allora giungiamo a dire che ciò che è necessario è impossibile. E ci troviamo di fronte a un problemino abbastanza consistente. Un problema, non so se hai capito, paragrafo 2, pagina 132, un problema fondamentale della filosofia schellingiana e della metafisica in generale è quello che si esprime nella domanda: perché esiste l'essere e non piuttosto il nulla? No, una domanda che la posto anche a Leibniz: perché esiste qualcosa anziché nulla? Impossibile rispondere, invece la risposta è facilissima: perché parliamo, ecco perché esiste qualcosa. Modificata in senso plotiniano, questa domanda potrebbe suonare: perché oltre all'uno non essente e sopra essente esistono altri enti e non piuttosto null'altro di diverso da lui? Domanda legittima. Forse questa domanda equivale a interrogarsi sul passaggio dall'identità o indifferenza alla differenza, questo passaggio che non si può in nessun modo, come dire, articolare, dimostrare, non si può produrre una dimostrazione di questo passaggio, cioè dall'unità alla molteplicità, dall'uno ai molti. Come si passa dall'uno ai molti? Non si passa, perché l'uno è i molti. È rapido. Sono coraggio.
Ormai ce lo siamo.
Insomma,
ce lo sogniamo anche di noi.
Ecco. Vabbè, meglio sognare quello che fare dei sogni. Ecco, equivale a interrogarsi sulla possibilità e l'origine della molteplicità. Perché il problema è quello: perché c'è il molteplice? Perché ci sono i molti? Perché esistono le cose anziché solo l'uno? Ecco. Mentre il problema riguarda in Plotino già la processione, no? Modus dello spirito, dall'uno. Esso si propone per Schelling a proposito del rapporto di assoluto o infinito col real finito. L'uno molti. Riguarda cioè primariamente l'effetto o l'attività dell'assoluto in direzione del mondo e si concentra e si concretizza nel problema della creazione. Il problema della creazione è il problema del mondo dei morti. Come si passa dall'uno ai morti? E soprattutto chi garantisce questo passaggio? In che modo? Ricordate bene, no? Aristotele, il perché? Lo decido io, del fatto. Perché due assi a poker battono due re? Deciso Dio, cioè il gioco. Schelling rifiuta tassativamente una concezione del passaggio mediatore, del passaggio che pone l'essere, che renda finito l'assoluto stesso, no? Un uscire dall'assoluto da se stesso, no? Questo è il tentativo, in fondo anche Plotino esclude che si esca dall'assoluto, cioè dall'uno. L'uno non esce da se stesso, non può farlo, c'è soltanto la processione. Un uscire dall'assoluto da se stesso, un traboccare dell'esistenza, dell'essenza, scusate, non è pensabile da parte di una vera filosofia. Se è vera filosofia, non trabocca. Questo è vero. Se Dio potesse uscire da se stesso, vorrebbe dire che non è Dio, che non è assoluto. L'assolutezza, ovvero l'infinita autoaffermazione, è piuttosto l'eterno ritorno, non come azione, ma come l'eterno essere e sussistere di Dio in se stesso. Non vi evoca l'eterno ritorno di Nietzsche? L'eterno ritorno di Nietzsche. Nietzsche non poteva ammettere che ciò che è stato non sia più. E dice la volontà di potenza, proprio sulle sue parole, digrigna i denti di fronte a una cosa del genere, perché non può dominare più il passato, perché non c'è più. E allora ecco che Nietzsche si inventa l'eterno ritorno, no? Dell'identico, l'eterno ritorno dell'identico e l'eterno ritorno di ciò che continuamente si ripropone. No? È identico il suo riproporsi, non è esattamente la stessa cosa. È il suo riproporsi che è continuo, è incessante, che è un modo, in fondo, se ci si pensa, di anche lui provare a risolvere il problema dell'uno dei molti, cioè questi molti vengono inglobati nell'uno, però poi ritornano e si innesca questo processo che è poi il processo della conoscenza, no? Dai molti all'uno, poi dai molti all'uno, e questo è l'eterno ritorno. Se però all'assoluto in quanto autarchico non è intrinseca nessuna necessità di uscire da se stesso, come e perché il finito giunge all'esistenza, per Schelling sembrano in discussione tre possibilità, diversamente plausibili e non completamente armonizzabili l'una con l'altra. La prima consiste in ciò che Schelling trova nella tradizione filosofica sotto il nome di dottrina dell'emanazione, in fondo della processione di Plotino. Per essa Dio è il fondamento in moto delle cose. Ciò significa che egli, analogamente alla monè plotiniana, per l'uno di Plotino, ma la permanenza dell'uno in se stesso, rimane in se stesso indiminuito. Dio crea, ma non diminuisce creando, non è che scompare.
Non si esaurisce. Non si esaurisce.
Esatto, l'esaurimento non è previsto. Ciò che trabocca, dice la dottrina dell'emanazione nell'interpretazione di Schelling, trabocca non in grazia di un'attività di ciò da cui trabocca, ma come a causa della propria gravità. quindi è troppo pesante di visione, non si capisce bene. Non viene rigettato, ma si stacca invece da solo. E la... Ecco, appunto. Ciò da cui trabocca non viene per questo diminuito nella sua pienezza relativamente a se stesso, mentre la realtà infinita, essendo infinita, non può essere da nessuna parte diminuita quando trabocca nel mondo. Un tale sistema dell'emanazione pare a Schelling il sistema di Plotino, più o meno. Il problema dell'emanazione e il problema della creazione è sempre esattamente questo problema: come si passa dall'uno ai molti, come accade che dall'uno si producono i molti, naturalmente senza avere mai neanche lontanamente per la testa che l'uno è i molti.
Perché concepire l'uno solo se ci sono i molti?
Ovviamente. E lo stesso problema di cosa? Di dell'altro, diciamo. Hegel, no? Lui viene separati in sé per sé, per questo avvia questo processo che poi per lui è il processo della conoscenza, no? L'in sé al per sé che poi torna e determina l'in sé. Questo percorso, che lui chiama Aufhebung, no? Potremmo indicare come integrazione, cioè l'uno, sì, l'uno in sé che integra il per sé e diventa uno, cioè diventa spirito assoluto. Questo sembra a partire dalla presupposizione che l'in sé sia esattamente quello che è, cioè sia determinato in quanto in sé, e il per sé lo stesso sia se stesso in quanto determinato in quanto per sé, cosa che già pone un problema, perché come posso muovere dall'in sé se l'in sé non è ancora determinato? Sì, il movimento retroattivo, dice lui, va bene, ma questo movimento non solo non sarebbe necessario, ma non avverrebbe e non avviene se l'in sé e il per sé fossero la stessa cosa. Perché per Hegel non lo sono affatto, tant'è che c'è la necessità di questo processo di Aufhebung, no, di integrazione tra i due. Se invece fossero stati pensati l'in sé come il per sé e il per sé come in sé, perché inscindibili necessariamente, ecco che allora questo passaggio non c'è più. Non c'è più l'Aufhebung, scompare. Perché il per sé non torna sull'in sé, perché non si è mai allontanato, mai, neanche per sbaglio. 136, ultimo capoverso, B. Se Dio è tutto, e quindi da Lui non può nascere nulla che già non fosse, se cioè Dio emana soltanto cose infinite, a rigore non ha nemmeno senso porre il problema dell'origine dell'essere finito da Dio. Un derivare, ossia un passaggio costante dall'infinito al finito, sarebbe in contraddizione con l'identità infinita dell'assoluto. Questo è lo stesso problema. Cos'è che giustifica il passaggio dei monti all'uno? L'eterno creare dell'idea di Dio si riferisce solo a lui stesso. Per mezzo di questo creare è il tutto, che è Dio stesso, e per mezzo di esso, del creare, il particolare non è. Ossia, questo particolare è posto come non reale in relazione al tutto. Questo particolare dice che è non reale in relazione al tutto, cioè non esiste ancora per il tutto. Esisterà quando tutto il completo sarà. Ecco. Se dunque il fondamento emotivo della finitezza consiste nel non essere in Dio delle cose in quanto particolari, allora non rimane sotto questo aspetto come soluzione del problema del passaggio dall'infinito al finito che è il salto che Aristotele chiama, perché un salto significa che non è giustificato da niente, salvo dalla fede.
Infatti pensavo proprio a Kierkegaard.
Non si può.
Kierkegaard.
Ah, sì?
Vecchia rimembranza di scuola.
Sì. Finzetto, mondo sensibile, non devono la loro origine e sussistenza a un comunicarsi dell'assoluto verso il fuori, ma risultano piuttosto da un distacco completo dall'assoluto, da una frattura, ovvero da una caduta da esso. Questi sono i pensieri che hanno fatto per giustificare questo salto, in effetti, dice bene Weyerhaeuser, per loro è un salto, non c'è modo di giustificare il passaggio dall'uno ai molti, di giustificare quindi, cosa ben più grave, la validità dell'inferenza. E ancora questione del tempo, anche il tempo ha a che fare con tutto ciò, perché dice lui 138, perché dunque in virtù di che cosa è il tempo? No? C'è differenza. Perché l'eternità in sé sufficiente a se stessa non è rimasta essa stessa? Eternità. Filosofia und Religion, è il scritto di Schelling, risponde a questa domanda, come risulta chiaro da quanto sopra detto, con la categoria della caduta, non ulteriormente esplicabile. Ecco, non si spiega ulteriormente, c'è la caduta e tanto basta. Ecco. Va bene, sì, possiamo fermare qui per questa sera. Riprendiamo quindi mercoledì.